Questo è il titolo della predicazione stamattina. Siamo tutti onorevoli. Non sempre, lo sappiamo, il termine onorevole evoca pensieri positivi. Ora però non vogliamo, per questo momento almeno, pensare a una certa categoria di persone, ma a riflettere su quello che su ciò che di questo termine la parola di Dio afferma. Come membri di Chiesa siamo tutti iscritti ad una gara. In una competizione, lo sappiamo, dobbiamo metterci seriamente d'impegno per poterla svolgere in modo degno. Partecipare ad una gara in maniera fiacca significa una cosa sola: fare una pessima figura. È una gara alla quale non possiamo esimerci. La nostra iscrizione è automatica nel momento in cui crediamo e diventiamo membri della Chiesa di Gesù Cristo. Questa è la gara alla quale siamo chiamati a partecipare. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Romani 12,10. L'avverbio reciprocamente ci ricorda che siamo nell'ambito di quelle reciprocità necessarie per essere quella comunità ecclesiale che piace a Gesù. Ci porremo tre domande, domande alle quali cercheremo di dare una risposta. Che cosa significa onorare? In che modo possiamo onorare? Qual è l'altra faccia della medaglia? Allora, che cosa significa onorare? Il termine, come dicevamo, è spesso associato a degli ambiti in cui la vera onorabilità fa qualche difetto. Cerco eufemismi, chiaramente. Pensiamo agli onorevoli che riempiono le sale di Montecitorio, di Palazzo Madama. Sono sempre stati onorevoli, ossia il loro comportamento è sempre stato degno di essere onorato? Lascio a voi la risposta, chiaramente. C'è poi l'onorata società, un appellativo che la Camorra ha dato a se stessa, che di onorevole, sappiamo, ha veramente ben poco. C'è anche un altro ambito che la parola onore evoca, le onoranze funebri, ma per adesso non ci interessa questo argomento. Allora, onorare che cosa significa? Vai avanti. Dimentichiamo questi esempi negativi e concentriamoci su quello che la Scrittura dice. Il termine che nella nostra Bibbia è tradotto onore è il greco timè. Questo sostantivo evoca il verbo stimare, valutare il prezzo. In altre parole, l'onore è legato alla stima, al valore che diamo a una persona, dipende appunto se la onoriamo o no. Più la stima è alta e più siamo portati ad onorarlo, a riverirlo. Nella precedente riflessione, se ricordate, non ho la pretesa che vi ricordate comunque, abbiamo parlato di avere cura del proprio fratello e nella parte finale abbiamo citato il testo di Filippesi 2, 3 e 4. Ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche a quello degli altri. Noi entreremo a pieno titolo nella gara di cui abbiamo accennato solo quando riusciremo a dare il giusto valore all'altro. Le due cose vanno insieme. Quanto valiamo? Vi sono due elementi da tenere presente per dare il giusto valore ad una persona. Non è il portafogli, quello credo che sia superfluo dirlo, va bene? Primo, ognuno di noi è una creatura che ha in sé l'immagine di Dio. Ognuno di noi. E non c'entra se siamo belli o brutti. Questa realtà da sola fa alzare, come dire, la nostra quotazione. Il testo biblico si esprime con queste parole. Dio fece a immagine e somiglianza l'uomo. In pratica è questo il senso che evoca questa frase. Dio fa un ritratto, immaginiamo uno scultore che fa un ritratto vivente e lo crea a somiglianza di se stesso. Questo è il senso. Quanto vale un autoritratto di Dio? Tu sei un autoritratto di Dio. Io sono un autoritratto di Dio. Quanto vale? Un autoritratto vivente. La seconda, secondo elemento. Per riscattare l'uomo, Dio ha pagato con qualcosa di immenso valore che abbiamo ricordato anche stamattina, suo figlio. Questo prezzo, la vita di Gesù Cristo, ci dà la dimensione del valore dell'uomo. Tu e io valiamo il prezzo che è stato pagato sulla croce da Gesù, che è sicuramente ben al di sopra dei 30 denari, il valore stimato dai capi religiosi. Credete che Gesù valesse 30 denari o qualcosina in più? Bene, noi valiamo il prezzo pagato. È evidente che noi non possiamo valutare l'uomo a un prezzo inferiore di quello che lo valuta Dio. Di solito però è quello che facciamo. Così facendo non solo abbassiamo il valore dell'uomo, ma anche di chi lo ha creato, perché la creatura assomiglia al creatore. La stima di una persona è legata a ciò che è in sé, non a quello che fa, non alla sua posizione sociale. Può essere un farabutto, ma questi due elementi, immagini di Dio, beh, se è un farabutto non potrebbe essere un cristiano, comunque diciamo che a questi due elementi lo rendono, gli danno valore, non quello che fa. Allora, in che modo noi possiamo onorare Dio? O possiamo onorare, scusate. Prima di tutto, e si parte sempre da lì, non si può non partire da qui, occorre onorare Dio. Il libro in cui si menziona di più l'onore è proprio l'Apocalisse. Leggo alcuni brani. L'Apocalisse 4, ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a chi siede sul trono e chi vive nei secoli dei secoli, dicendo tu sei degno, Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. L'altro passo, essi dicevano a gran voce, degno è l'agnello. È straordinario se mettiamo insieme questi due passi. Degno è il Padre, il Creatore, degno è l'agnello. Quindi riporta quello che dicevamo prima. Valiamo per ciò, perché siamo creature di Dio e per il riscatto dell'agnello. Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza e l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra sotto la terra e nel mare, tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono, l'agnello, siano lode, l'onore, la gloria, la potenza nei secoli e nei secoli. Si onorano il Padre e il Figlio perché ci hanno creati e ci hanno redenti. È da qui che dobbiamo partire, lo sottolineo. Onorarlo significa anche tenere nella giusta considerazione ciò che lui ha fatto. Ognuno di noi opera sua. Siamo come creature, sia come creature umane, sia come uomini redenti. Noi apparteniamo alla Chiesa di Gesù Cristo. Siamo doppiamente perciò opera sua, perché siamo creatura d'immagine sua, e siamo suoi perché ci ha riscattati. Siamo doppiamente suoi. E questo è un duplice motivo per impegnarci nella gara nell'onore, l'uno verso l'altro. Potremmo essere capaci di onorare il prossimo, il fratello, la sorella, solo partendo da Dio. Questo voglio insistere, magari mi fermo qui. Non possiamo arrivare a concepire e a mettere in atto l'onore per il fratello, per la sorella, se non partiamo dall'onore che dobbiamo a Dio, perché noi valiamo per quello che Dio ha fatto per noi. Potremmo essere capaci di onorare il prossimo solo partendo da Dio, e l'onore che dobbiamo dare al Signore che ci darà il desiderio è la capacità di onorare il prossimo. Andiamo avanti a una considerazione. Onorare il fratello e la sorella. Per non relegare la nostra riflessione proprio soltanto nell'ambito delle parole, cerchiamo i modi concreti in cui la Bibbia ci indica l'onorare l'altro, partendo sempre dall'onore che dobbiamo a Dio. L'Apostolo Paolo spende alcune parole su questo tema, in quel brano citato più volte, che citeremo ancora, perché non è possibile parlare della Chiesa, della comunità ecclesiale, senza rifarci più volte a questo brano. Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. E l'occhio non può dire, alla mano non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece, forse è meglio che torni indietro, perché sono frasi che devono, a me almeno, sono entrate dentro, mi hanno colpito. Allora, quelle parti del corpo che stimiamo essere meno onorevoli, le circondiamo di maggiore onore. Quali sono le parti del nostro corpo che stimiamo meno onorevoli? Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Dio però ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alle parti che ne mancava, poiché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui, ma se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Due concetti qui si intrecciano. Ognuno ha bisogno dell'altro. Io penso che continueremo su questo discorso, perché è troppo importante per essere Chiesa. Io ho bisogno di voi, voi avete bisogno di me, ognuno ha bisogno dell'altro. Quindi ognuno ha bisogno dell'altro. L'altro concetto che si intreccia a questo è quello, anche le parti più deboli, le parti meno onorevoli, a questo punto, uscendo fuori da metafora, stiamo parlando della Chiesa, meno onorevoli naturalmente dalla prospettiva umana, sono necessarie per il buon funzionamento del corpo. Queste le verità che emergono. Allora, perché Paolo mette tanta enfasi, la sentite l'enfasi che mette Paolo, no, nel suo discorso? Evidentemente perché non è normale abitudine fare così. La tendenza è di onorare maggiormente quelle parti che per il ruolo che svolgono sono già onorate. Mentre chi non ha un ruolo preeminente è spesso messo a margine nella nostra attenzione e spesso anche del nostro affetto. La parola del Signore ci esorta a onorare i conduttori, giusto, sacrosanto. Ma penso che ci sarà una maggiore armonia nella Chiesa quando riusciremo a onorare nello stesso modo anche chi è normalmente considerato di minor valore. La Chiesa ha bisogno, sicuramente bisogno, di chi si è assunto delle responsabilità e le porta avanti con scrupolosità. A loro dobbiamo ovviamente essere grati e diciamo grazie. Siamo esortati però anche a non sottovalutare chi ha delle capacità inferiori. A nessuno può essere detto, sia con le parole sia con i fatti, non ho bisogno di te. A nessuno. A nessuno. Non possiamo dire a nessuno, possiamo fare a meno di te. Ogni membro dovrebbe sentirsi utile per la vita della comunità cristiana e quindi dovremmo fare il possibile affinché questo avvenga. Anche questo è un modo per onorare Dio, onorando chi non riceve normalmente delle manifestazioni di stima. E non mi dite che lo stiamo facendo. Perché non lo stiamo facendo. Perché c'è una carenza, c'è una lacuna in questo. Non sentirsi utili per la vita della Chiesa può generare frustrazione, sofferenza. E non è un caso che nell'ultima frase la sofferenza è posta in contrasto con la gioia che si ricava dell'essere onorati. Onore è legato all'importanza. Non soltanto la stima è legata all'importanza comunque. Nell'uomo c'è l'innata tendenza di onorare i VIP. Non sto parlando dell'uomo fuori di noi, dell'uomo in genere, anche in noi. C'è questa innata tendenza di onorare i VIP, le persone di una certa importanza. Giacomo stigmatizza questa tendenza come malvagia, quando dice, fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un uomo vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite, tu sei di qua al posto d'onore, e al povero dite, tu statene in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello, non state forse usando un trattamento diverso, giudicando in base a ragionamenti malvagi? È una tendenza che c'era nella Chiesa, è la tendenza che c'è nella Chiesa. Una tendenza contro la quale dobbiamo continuamente combattere con le armi che Dio mette a nostra disposizione. Dobbiamo riconoscerlo e confessarlo. In ciascuno di noi c'è questa tendenza. In me c'è questa tendenza. A chi ha importanza secondo i consueti parametri umani diamo maggiore attenzione e onore. Agire in senso contrario a questa tendenza è una grazia. E ogni volta che riusciamo a farlo dobbiamo dire grazie Signore perché ho ricevuto una grazia. A questo punto dobbiamo chiederci che cosa rende importante un uomo? Abbiamo accennato qualcosa prima. Il ruolo che ricopre, il denaro che possiede, la sua conoscenza. Certo, tutto questo ha un peso, ma ciò che rende importante una persona è il fatto che, dicevamo, è creatura redenta, sto parlando di fratelli e sorelle, ma un'altra questione. Sapete una cosa? E credo che sarete d'accordo con me, che una persona acquista importanza dall'affetto che io nutro per lei. Provate a dire di no. Più il mio affetto, più questa persona è legata al mio affetto e più ha importanza per me. E ha importanza anche se non possiede un conto in banca, ha importanza anche se non veste splendidamente. Ha importanza anche se non è un Einstein. È l'amore, miei cari, che fa la differenza. Se la persona che mi sta vicino è da me amata, ella sarà importante per me e sarà da me onorata. Prendiamo adesso alcuni spunti che la scrittura ci dà rapidamente, perché su questo ci vorrebbe veramente molto più tempo, ma degli spunti, tanto per dire, ecco, il Signore ha indicato questo. Onorare il matrimonio. Conosciamo bene quale sia la situazione delle famiglie della nostra società. Credo che noi come Chiesa daremo una buona testimonianza del nostro desiderio di onorare Dio rispettando ciò che Lui afferma essere buono. Dice la Scrittura, il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Ebrei 13,4. Su questo tema, ripeto, su questo testo, su questo tema potremmo veramente spendere tantissime parole, ma mi limito a citarlo. Onorare il matrimonio, non solo il proprio coniuge, cosa vuol dire questo? Certo, essenzialmente onorare il mio coniuge, ma onorare il matrimonio, onorare l'idea del matrimonio. Onorare il fatto che Dio ha voluto, l'istituzione stessa, anche in questo modo si onora Dio. In che modo posso onorare il matrimonio? In Efesini capitolo 5, un brano che conosciamo molto bene, dove Paolo descrive il rapporto marito e moglie, all'uomo è esortato di amare la moglie. Sbaglio? E alla moglie è esortata ad essere? Allora, io eviterei la parola sottomessa, preferisco quella che in qualche modo è l'ecorrispondente, un aiuto adatto della Genesi. E allora mi chiedo, chi mi è vicino vede in me un marito premuroso che ama la moglie? Voi lo vedete in me che sono un marito premuroso che amo mia moglie? Per la donna, chi ti è vicino vede in te una donna premurosa che è un valido aiuto al proprio marito? Il valido aiuto per la sua crescita morale e spirituale dell'uomo che il Signore gli ha messo a fianco. Si vede? Andiamo avanti. Un altro testo. Onora tuo padre, non posso evitarlo, è troppo, pesa troppo. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni saranno prolungati sulla terra che l'Eterno Dio tuo ti dà. Anche questo testo meriterebbe, anzi vi lascio una domanda, magari sia per il matrimonio sia per questo testo, magari se potete discuterne poi, se possiamo discuterne nelle cellule. Questo testo meriterebbe senz'altro molto più attenzione di quella che possiamo dargli in questo momento, però non posso esimermi da almeno citarlo. Quanti danni ha il peccato procurato nel rapporto genitori e figli? Quanti danni? Quanti figli, anche credenti, prendono sul serio questo comandamento? Onora tuo padre e tua madre. Quanti? Quanta influenza ha sul nostro modo di rapportarci i nostri genitori il pensiero corrente? Siamo più propensi a seguire quello che è definito l'andazzo di questo mondo o la parola di Dio, la parola che Dio si rivolge. Voglio sottolineare una cosa, che onorare i genitori non è opzionale. Non lo è. Fa parte dei 10 comandamenti. Onorare i genitori è messo sullo stesso piano di non uccidere, non rubare, non commettere adulterio. Non può essere perciò opzionale. Quindi onorare i genitori significa onorare Dio, quel Dio che ha dato il comandamento. Quali sono i modi in cui i figli possono onorare i genitori? Che cosa devono fare i genitori per educare i figli a onorarli? Domande alle quali possiamo rispondere nel gruppo di preghiere. Lascio lì le domande perché ci vorrebbe troppo tempo per trattarle, ma le lascio lì. Allora, per chiudere, non possiamo esimerci dal guardare l'altra faccia della medaglia. Le verità bibliche sono spesso corredate da ciò che è il contrario, per renderle più chiaro. C'è un altro testo che credo dobbiamo affiancare a quello citato, e lo troviamo in Galati capitolo 5. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. E questa è l'altra faccia, quella negativa, della reciprocità che riguarda l'onore. Guardiamo un po' il contesto, forse riprendo la lettura nel contesto. Paolo dice, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Dal versetto 16 in poi, in questo brano, è delineato chiaramente il contrasto tra la carne e lo spirito. La carne, che è la nostra vecchia natura, quella vecchia natura governata dal peccato, ha i suoi desideri, le sue tendenze, le sue manifestazioni. Questa carne è ancora presente in noi, non illudiamoci, e spesso si manifesta proprio in tutta la sua forza. E stamattina in qualche modo Gianfranco ce l'ha ricordato, perché tutte le volte che non riusciamo a vivere secondo la volontà di Dio è la carne che ha avuto il sopravvento. Se lo Spirito ci spinge a vivere la nostra libertà nel servizio amorevole, la carne può trascinarci a mordere il prossimo. Ognuno di noi sa bene che è più facile mordere che servire. Credo che qui Paolo stia parlando in senso metaforico, non so. Non ho mai visto prendersi morsi. Ma che cosa indica la metafora? L'aggettivo mordace è spesso usato per caratterizzare un modo di parlare. Che nel parlare o nello scrivere, dice il dizionario, colpisce con aggressività maligna, con critica sferzante. Nella lingua aramaica, quella parlata da Gesù, era comune questa espressione, mangiare i pezzi di, che indicava le feroci critiche per distruggere una persona. Un parlare che morde è esattamente il contrario di un linguaggio che edifica, che onora. Quando osserviamo ciò che Paolo esorta, stiamo correndo bene in quella gara di cui abbiamo parlato. E Paolo dice, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, non trattenetevi. Ditela. Una parola buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. È vero, miei cari, dobbiamo confessarlo davanti a Dio, che qualche morso ogni tanto ci scappa. Ma se la comune prassi che spero sia veramente vissuta da questa Chiesa, è quella descritta da Paolo, allora saremo una comunità cristiana degna del nome che porta. In caso contrario, vi lascio un proverbio, miei cari. Lo lascio a me stesso e lo dico anche voi. Se seminate spine, ricordatevi di mettere le scarpe. Che Dio ci aiuti a essere come Lui vuole. Amen.